Tagliata crescenza. Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Stolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia,
presente.
Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. È presente anche il
sì.
Consigliere Asciutto.
Grazie. Hanno risposto all'appello Paliotta Crescenzo, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Penge Stefano e Zonetti Andrea.
Voce
e Voce Antonio e Moretti Filippo, che sono appena arrivati. Il numero è legale. Allora, sono le 9:05, sono 45 minuti per le interrogazioni. È arrivato anche il consigliere Ardita
e Cervo.
E anche il consigliere Cervo. ...45 minuti le interrogazioni e poi passiamo ai punti. Sì, allora, Penge e Moretti.
Sì, buonasera a tutti.
Un attimo, aspetta che segno, Stefano, altrimenti consigliere...
Ah, no, pensavo...
Poi mi dimentico. Allora, consigliere Penge, Moretti... Moretti è Ardita, mi pare, di aver visto che alzava la mano. Chiappini... Consigliere Penge, prego.
Sì, buonasera a tutti. La prima interrogazione la volevo fare al sindaco. Siccome ci sono state moltissime segnalazioni sul Bosco di Palo, vorremmo sapere quando effettivamente iniziano i lavori di salvaguardia e di messa in sicurezza, in quanto ultimamente ci sono stati guardanti. Provo? Ecco, adesso sì. E appunto ci sono stati una serie di problemi, appunto a partire dal cedimento degli alberi che dovrebbero essere studiati un attimino attraverso qualche esperto per vedere se non si ha qualche malattia al momento. E poi ci sono staccionate di velte, panchine e tavoli imbrattati, cartelli distrutti, fontanelle che non funzionano e così via, e addirittura c'è un viavai di motorini continua, e quindi vorremmo sapere quando si inizierà veramente effettivamente a fare questi lavori, grazie. Faccio direttamente la seconda all'assessore ai lavori pubblici. Molti mesi fa ho fatto un'interrogazione riguardante il vicolo Pienza, purtroppo a oggi, assessore, ancora sta com'era vicolo Pienza, perché c'è erbaccia alta, addirittura ci sono le panchine dove si possono sedere i cittadini e non lo possono fare, visto che lì si è creato un bosco addirittura. E poi naturalmente devono essere messe delle chiostrine sulle fognature lì, e non sono state messe, e la recensione ancora oggi è in molti punti è aperta e non è stata ripristinata, quindi vorremmo sapere quando effettivamente inizieranno questi lavori. Grazie.
Grazie a lei, prima il sindaco e poi l'assessore Caggiola.
Per quanto riguarda la porzione di Bosco di Palo che è pubblica e quindi aperta al pubblico, il progetto di riqualificazione e recupero è stato appaltato e abbiamo nominato un esperto come direttore dei lavori, e quindi adesso sulla data effettiva dell'inizio dei lavori ci si può rivolgere direttamente all'ufficio ambiente del comune, perché è loro che danno il via libera ai lavori. Lì ci sono due o tre problemi sui quali però insomma è bene riflettere e essere consapevoli. Il primo è una malattia che ha preso alcuni alberi, adesso non mi soffermo su aspetti scientifici e tecnici, ma il bosco di Palo e quella porzione di macchia mediterranea che inizia a Palo, che va al Borgo e finisce a Marina di Palo, ha delle serie problematiche di infestazione di parassiti sugli altri. Per certi versi la situazione della parte del bosco pubblico e dove c'è il campeggio sembrerebbe anche leggermente migliore dell'altra parte dove non c'è né l'apertura al pubblico né il campeggio, nel senso che la parte privata, che è quella più grande, ha subito un intervento di bonifica perché alla verifica si era preso atto che la maggioranza degli alberi erano ormai cariati, rovinati e quindi sono stati in parte abbattuti. E chiunque di noi fa la strada che va alla stazione di Palo si rende conto che sulla destra il bosco ha subito una operazione, diciamo, di tentativo di ripristino molto, molto pesante. Per quanto riguarda quindi, diciamo, la porzione di Bosco di Palo che è parco pubblico, c'è questo problema della malattia di molti alberi, è una malattia comune appunto all'altra porzione, e c'è il problema del vandalismo, problema che ormai sembra che nell'area metropolitana intorno a Roma sia inevitabile. Qualche notte vengono colpite le scuole, qualche volta qualche altra notte alla stazione e qualche altra volta il parco che allo stato attuale non ha sorveglianza. Allora, quello che noi adesso il parco sarà chiuso per un periodo per i lavori di ripristino. Poi l'obiettivo dell'amministrazione è di autorizzare un chiosco, diciamo, all'ingresso dove si possano anche somministrare bevande e altro, diciamo, un chiosco, diciamo, che dia la possibilità di usufruire anche del servizio, ma contestualmente chiedere anche la guardiania del bosco stesso, perché così come è abbandonato completamente sarebbe lasciato alla civiltà degli utenti. Purtroppo ci sono alcuni utenti che sono incivili, quindi questa è la situazione. Comunque, per quanto riguarda i lavori, posso dire che sono stati appaltati. Sulla data d'inizio può chiedere all'ufficio tecnico direttamente, all'ufficio ambiente vi darà anche la data.
Grazie sindaco. Assessore Gaggiola, prego.
Sì, buonasera a tutti. Questa interrogazione è l'ennesima interrogazione che si fa sullo stesso vicolo, però io sono ennesime volte che rispondo e certifico quello che ho fatto al consigliere Pengi, anche con la testimonianza di persone che mi hanno visto spesso e volentieri. La recinzione che manca, aperta a tratti, che è una recinzione composta da due elementi, c'è una copertina in cemento, perché la conosco bene la storia, e ci sono dei piloni di cemento, dei pilastrini, che si possono sfilare facendo un'azione meccanica da parte di qualche vandalo che tira, allenta il pilone e lo sfila per fare una manovra terribile, cioè lasciare la macchina attraversare i binari per arrivare 2 minuti e mezzo prima. Questo fenomeno è stato anche certificato da Etruria TV con una ripresa che ci siamo recati anche con il delegato al Codacons Bernabei. Noi l'abbiamo messo in mostra, in luce, alle ferrovie. Abbiamo avuto un grande successo coprendo e rifacendo sia la nuova entrata su via dei Campi Fioriti, tutte le mura dissestate e rotte, abbiamo chiuso tutti completamente i buchi nella zona del campo sportivo. Che è successo? Siamo intervenuti sul vicolo Pienza di sabato mattina per 2 sabati a distanza di 1 mese e 15 giorni. Me lo ricordo in maniera perfetta, che sono scesi anche dei cittadini, che tra l'altro abbiamo scoperto anche un accesso, la costruzione di un accesso abusivo, tra l'altro, di un giardino, e abbiamo provveduto poi a fare tutte le verifiche del caso. Questa recinzione fu riparata, la recinzione riparata in maniera permanente è stata di nuovo forzata 10 metri più avanti rispetto all'intervento, perché l'intervento è stato fatto bene e massiccio. Quindi, grazie della nuova interrogazione, dal cavalcavia, l'avevo notato diverse sere fa, ci eravamo dati addirittura appuntamento, io stasera, ecco, lo vedo là, il nostro amico Bellucci, l'avevo rinvitato a rintervenire magari in quel lato, perché insieme avevamo raggiunto un ottimo risultato. Ci fu anche l'intervento del maggiore Alida Campanella, se non erro, sì, è stata lei. Per quanto riguarda l'erba, l'erba si taglia, poi ricresce. Mi prendo l'impegno questa sera, davanti a tutti quanti, senza alcun problema, che sabato mattina, insieme alla ditta che è concessionaria dell'intervento, affidataria dell'intervento, perché di sabato? Perché di sabato sono meno macchine, che purtroppo giustamente viene utilizzato. Di sabato mattina torniamo a tagliare l'erba e cercheremo di fare una pulizia accurata. Mi impegno personalmente per la chiusura del buco, però purtroppo il consigliere sa bene che quello è il territorio delle ferrovie e non possiamo intervenire su una recinzione che non è la nostra. Per quanto riguarda le griglie, credo, le dico la soluzione. Abbiamo studiato il problema con la Flaviacque. Il problema è questo, che rimettendo le griglie, se le rubano i signori che vanno in giro per la città, bravo, a reperire il ferro. Il lucchetto non si può posizionare, perché può provocare danni permanenti alle gomme delle auto, perché diventa uno spigolo vivo. Allora, con la Flavia stavamo pensando di cambiare il criterio di quel tipo di raccolta delle acque, che tra l'altro non è nemmeno tanto efficiente, di fare un intervento diverso con i tombini ed eliminare queste categorie. Il problema è legato solamente, e lei lo sa bene, appena votiamo il bilancio, che c'è la possibilità di determinare un impegno di spesa, è un impegno, consigliere Penge, che io prendo con lei e possiamo collaborare anche insieme per risolverlo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Penge.
Su questa mi posso ritenere abbastanza soddisfatto, e sulla prima invece, a parte la data dei lavori, io mi auguro che gli uffici lo facciano al più presto, siccome lì verrà messo appunto un chiosco, come ha detto il sindaco, ci auguriamo che venga fatto un bando, dato che già giravano voci che sarebbe stato assegnato a una persona che già ha un altro chiosco. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere Moretti. Prima il sindaco vuole chiarire.
Sì, il bando è stato. No, il bando, il chiosco è stato già assegnato. Se questo può chiedere delibere, ma non è stato mai messo perché si era in attesa dell'autorizzazione dei beni ambientali, ma è un'assegnazione che risale a più di 2 anni fa. Comunque su questo c'è bisogno eventualmente di una risposta, diciamo, anche con le delibere, perché ormai è una procedura iniziata tanto tempo fa che si è fermata proprio per inattesa dei beni ambientali.
E se però la procedura riguarda attualmente l'assegnazione di un chiosco a una persona che già ne ha un altro da un'altra parte, sinceramente siamo notevolmente perplessi e andremo a guardare tutti gli atti, perché penso che sia una cosa abbastanza scorretta per tutti gli altri che potrebbero avere l'assegnazione di questo chiosco. Grazie, ho terminato.
Grazie a lei, consigliere Moretti.
Grazie Presidente. Non so a chi rivolgere l'interrogazione, ma dei presenti qualcuno spero mi risponderà. Qualche tempo fa, credo intorno a un anno fa, in quest'Aula abbiamo approvato una convenzione per entrare in possesso, se così vogliamo dire, del Castellaccio dei Monteroni. Quella convenzione prevedeva che entrassimo in compartecipazione, sempre se così possiamo dire, con un'associazione che aveva ricevuto un finanziamento dalla Regione per attivare un progetto, sia di risanamento dello stabile, consegnandocene una parte, e anche di intraprendere un'attività che possiamo definire pseudoscientifica. Ad oggi il Castellaccio versa in condizioni peggiori, notevolmente peggiori, di quelle in cui l'abbiamo lasciato un anno fa. Non si sa qual è lo stato.
Parola al sindaco.
Sì, vi assicuro che questa questione è costantemente seguita dall'amministrazione comunale. La Fondazione dei diritti genetici ha presentato, come era suo dovere, il progetto che noi abbiamo approvato. È un progetto molto complesso e articolato, secondo me anche pregevole, da un punto di vista di recupero, diciamo, archeologico e architettonico. E questo progetto sta verificando, diciamo, una differenza, noi speriamo risolvibile, di vedute su come recuperare quella struttura, volendo interpretare. C'è chi dice che una struttura deve essere soltanto, diciamo così, ristrutturata e basta, e c'è chi dice che se invece una struttura di quel tipo deve essere riusata, è chiaro che c'è bisogno di strutture. Faccio un esempio così ci capiamo. Se vogliamo che sia riusata, deve essere ad esempio superato il problema dell'handicap e delle barriere architettoniche. Per superare il problema delle barriere architettoniche e rendere libero l'accesso al primo e al secondo piano, bisogna fare gli ascensori. Per fare gli ascensori o si buca dentro la struttura o si fanno all'esterno, magari fatti in vetro e acciaio, come si fanno in certe altre strutture. Ecco, il confronto è questo tra la sovrintendenza, che tende molto a dire bisogna recuperare la struttura ma toccarla meno possibile, e chi con il rispetto pure della struttura dice ma se noi dobbiamo usarla dobbiamo, per esempio gli impianti tecnologici devono essere fatti. Quindi la Fondazione ha rispettato il suo impegno presentando il progetto, che magari la invito anche a prendere visione, perché nel nostro ufficio tecnico, perché ripeto, è anche pregevole, c'è tutto uno studio storico, come è giusto che sia, alle spalle di questo progetto. Per ora è aperto il confronto della sovrintendenza e tecnici della Fondazione. Questo è.
Grazie, consigliere Moretti.
Beh, dalla risposta che mi ha dato, sindaco, praticamente noi siamo esclusi da tutto quello che sta succedendo. Ovvero la Fondazione presenta un progetto di ristrutturazione nel quale prevede di fare certe operazioni di recupero delle quali non siamo a conoscenza, perché noi potremmo dire la nostra in questo caso. Vi ricordo che in quest'Aula decidemmo di non mettere un membro dell'amministrazione dentro il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e ritengo ancora oggi che questo sia un errore, perché le informazioni le stiamo prendendo di seconda mano. Per esempio, lei sa queste cose ma non so sui tempi. Per esempio, da quando abbiamo messo in piedi la convenzione a quando sono stati presentati i progetti alla sovrintendenza, quanto tempo è passato? Chi sta seguendo i progetti per conto del Comune? Noi, per la parte che ci compete dell'edificio, che cosa pensiamo di fare? Abbiamo detto la nostra su quel progetto? C'è qualcuno che lo sta seguendo? La sovrintendenza prende un tempo indefinito oppure ci permetterà a un certo punto di dire beh, il tempo è scaduto, dateci l'immobile, decidiamo noi cosa farci. Castellaccio dei Monteroni sicuramente è già stato sottoposto a verifiche di questo tipo, perché l'intervento di recupero strutturale che fu fatto già teneva conto delle cose che ha detto lei, sindaco, perché al tempo già si prevedeva che fosse una struttura museale. Quindi immagino che come tale sarà stato previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso facilitato e tutta una serie di cose. Quegli obiettivi di un tempo credo che non contrasti con quelli attuali che vuole mettere in campo la Fondazione. A questo punto io chiedo che il Comune, se ha un delegato che si occupa di queste cose qui, segua un po' più da vicino la questione, ci riferisca in Commissione, e se è necessario la Commissione stessa farà un documento da inoltrare sia alla Sovrintendenza, soprattutto anche alla Fondazione. Io ripeto, forse è uno dei pochi beni dei quali entriamo in possesso a costo zero, che peraltro è sul nostro territorio, e per anni abbiamo battagliato, prima con l'Arsial, poi con un'altra entità nella quale si era trasformata l'Arsial, per poterlo acquisire al patrimonio pubblico. Quindi credo che non bisogna dormirci sopra e fare qualcosa di più pressante. Da ultimo, avevo dimenticato di mettere questo nella prima parte dell'interrogazione, stiamo facendo qualcosa per ampliare la corte del Castellaccio, perché era anche questo in previsione. Quel luogo diventerà frequentabile solo se avrà un parcheggio, solo se le sue pertinenze, quindi le aree esterne, saranno ingrandite rispetto a come sono oggi. Tutti quanti sappiamo che lì c'è una perimetrazione che è stata fatta un po' così, cioè sta là perché qualcuno ce l'ha messa. Sono state verificate le particelle catastali sulle quali gravava il castello? Non sappiamo nemmeno questo. Questa è una cosa credo che competa a noi più che alla Fondazione. Grazie.
Grazie a lei, risponde il Sindaco.
Ma, consigliere Moretti, lei in parte fa un'interrogazione, in parte però dà per scontate cose che non sono. Allora, ripeto, allora ricominciamo da capo. Questa cosa noi la seguiamo costantemente e devo dire che non c'è settimana in cui non c'è un atto che riguardi questa vicenda. Di questa vicenda me ne occupo io personalmente, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, legato alla storia dell'agricoltura di quel territorio. La segretaria generale segue gli aspetti che riguardano il patrimonio, i contratti e il resto, e l'assessore ai lavori pubblici ha avuto un sopralluogo anche recentemente con la sovrintendenza. Allora, detto questo, che quindi noi su questa cosa ci stiamo costantemente, primo, il progetto l'abbiamo approvato noi, cioè loro lo hanno fatto a loro spese e noi l'abbiamo approvato, quindi non è che noi non conosciamo che cosa ci vogliono fare, noi l'abbiamo approvato. Nella parte del piano terra è previsto il museo civico, questo sogno, diciamo, che da tanto tempo ci portiamo dietro, quindi la predisposizione per il museo civico. Ai piani superiori sono previste strutture ad uffici, a sala riunioni ed altro. I lavori che sono stati fatti per il giubileo non hanno minimamente affrontato il problema delle barriere architettoniche, ma proprio lontanamente. Diciamo che, se vogliamo essere buoni, hanno evitato le infiltrazioni d'acqua sopra e hanno per certi versi peggiorato la situazione di altre strutture, ma comunque questo problema non si è posto proprio allora. Si è posto adesso con il progetto che loro hanno presentato e che, adesso facendo un esempio anche banale, appena entrati ci sono degli scalini. Allora, già lì bisogna superare quella barriera architettonica. Siccome però non è un edificio di 20 anni fa, ma di 600 anni fa, anche su questo si sta discutendo come superare, come, che cosa mettere. Cioè, deve essere di vetro, d'acciaio, di gomma, quella è la cosa che, diciamo, supera la barriera architettonica. E poi, facevo prima l'esempio molto più importante, l'ascensore. Cioè, vogliamo fare una struttura per cui ai disabili sia precluso l'accesso al primo piano? Questo non può essere, secondo noi. Quindi, noi siamo d'accordo con la Fondazione. Dove si mette l'ascensore? È aperta la discussione. Quindi, ripeto, ci stiamo sopra questa vicenda e con la delicatezza del rapporto con la sovrintendenza, la quale non è che un ente staccato da ogni cosa, però ha le sue logiche e che non possono essere così richiamate all'ordine. Non è che diciamo noi mandiamo la letteraccia e tutto si risolve, no, vanno diciamo affrontate con la delicatezza che il tema impone. Per quanto riguarda tutta l'area circostante, l'Arsial ci ha passato tutte le particelle, c'era un fatto anomalo, perché la parte centrale, diciamo, dell'area circostante, dell'area retrostante, era catastalmente assegnata a persone sconosciute nel territorio e sconosciute, diciamo, alla storia di quella vicenda, e comunque, essendo patrimonio pubblico, qualsiasi atto che sia stato fatto di trascrizione a favore di qualsiasi persona è nullo, e l'Arsia ci ha scritto recentemente dicendo che quei nomi che lì risultano risultano da atti che vanno considerati nulli a tutti gli effetti, perché la proprietà pubblica non può essere trasferita nemmeno per sbaglio, quindi dal punto di vista catastale la proprietà è del comune. Abbiamo firmato recentemente l'accordo con il contadino che negli anni l'aveva coltivata, e quindi sarà libera entro il corrente anno tutta la retrostante area, oltre quella che già è libera adesso. Insomma, quindi io ringrazio dell'interrogazione, che ha dato modo anche magari di informare della vicenda tutto il Consiglio Comunale e chi ci ascolta, però ecco, le assicuro che stiamo sulla vicenda con molta attenzione. E il responsabile tecnico, tra l'altro, per quanto ci riguarda, è l'architetto Passerini, che ha tutto il progetto, che è consultabile.
Grazie Sindaco. Consigliere Chiappini.
Sì, soltanto per segnalare che lì dove è stata messa la stele, praticamente all'ingresso della Dispoli, ci sarebbe da dare una controllata al marciapiede sul perimetro del casello, in quanto c'è tutti quanti i lastroni di cemento che sono sollevati da terra e contemporaneamente anche le betonelle del giardino antistante il Verrocchio, dove praticamente sarebbe opportuno fare questa operazione, perché c'è il rischio che le signore con i passeggini non riescono a spingere perché sono di impedimento, persone anziane che cadono, come già è successo. E contemporaneamente, dato che sul lato della Settevene Palo il marciapiede lì del casello è di 1 metro, attualmente volendo camminare sullo stesso non è possibile, perché c'è tutta quanta una vegetazione che praticamente occupa 70 centimetri di marciapiede, per cui il pedone è costretto a passare sulla strada. E contemporaneamente vedere se il riposizionamento di quei 2 cartelli segnaletici, perché su 1 metro di passaggio 2 cartelli messi al centro praticamente coinvolgono sempre il pedone o chi si trovasse con delle carrozzine a dover scendere sulla strada per arrivare a destinazione. Tanto sono veloce, contemporaneamente volevo sapere se è stato attivato il servizio di disinfestazione, visto che ci stiamo avvicinando al periodo estivo e sappiamo benissimo che le zanzare sono un pochino dannose per tutti, quindi se è stato attivato o se c'è in modo il principio per l'attivazione. Un'ultima cosa, sempre per quanto riguarda la cunetta che avevo segnalato a suo tempo sul muro perimetrale della scuola del Boietto al terzo circolo, dal momento che praticamente il tempo brutto è passato e il terreno non presenta più tutto quel drenaggio, quell'umidità, quell'acqua che praticamente era visibile, dico adesso che il terreno è asciutto, basterebbe mandare lì una ruspa per creare questa cunetta ed impedire che il drenaggio vada all'interno della scuola. E un'ultima cosa, ho ricevuto l'ennesima comunicazione da parte della direttrice del terzo circolo, mi è arrivata ieri, che lamenta ancora la non rimozione dei manufatti che sono di fronte all'ingresso della scuola materna di Via Venere. Ho finito, grazie.
Grazie. Assessore Gaggiola, prego.
Sì. Allora, mi sembra che alcuni sopralluoghi li abbiamo fatti anche insieme, quindi insieme al consigliere Chiappini, quindi molto bene di queste interrogazioni, così ne rendiamo anche la risposta pubblica e le cose che magari si sono seguite a questi sopralluoghi. Allora, per quanto riguarda la segnalazione che ho recepito questa sera del marciapiede vicino al di via Paolo Laziale, vicino al casello, come ha fatto riferimento il consigliere, domani mattina faccio un sopralluogo imminente, alle 8 di domani mattina sarò lì, vediamo un attimino la recente disposizione dei cartelli, se c'è della vegetazione da sistemare la si sistema, come abbiamo insieme, e grazie a te Tonino, sistemato la vegetazione prospiciente il parcheggio di fronte al gabbiano, gli abbiamo dato una bella sistematina, e lo stesso alpino che si trova in quella zona, praticamente esattamente a via Modigliani, a via Modigliani, che anche quello me l'avevi segnalato tu, è sistemato, abbiamo portato via le potature. Per quanto riguarda i giardini, il camminamento esterno è completamente danneggiato dalle alberature, i cosiddetti pini, che crescendo con le radici, con un impianto radicale superficiale, creano uno smottamento del terreno. Lo stiamo monitorando, abbiamo redatto un preventivo per un intervento imminente e siamo pronti per realizzarlo, che tra l'altro era un'interrogazione anche del consigliere Penge, lo ricordo benissimo. Per quanto riguarda il servizio di disinfestazione, l'ufficio ambiente sta già preparando gli atti per procedere, ma domani farò una sollecitazione per vedere a che punto sono le pratiche, poi glielo conferirò direttamente a lei o a te Tonino. la cunetta presso la scuola del Boglietto, siamo andati insieme, abbiamo ragionato una possibile soluzione. Mellini, che è il responsabile personale della Fraiacqua, insieme al geometra Lancianese, stavano già pensando ad una possibile soluzione che la renderemo pubblica tra pochi giorni. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Consigliere, consigliere, è soddisfatto? È soddisfatto. Consigliere Ardita, prego.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centromare Radio. Allora, la prima interrogazione, non vedo presente l'assessore al commercio, allora la rivolgo al sindaco. In quanto la sera del 12 maggio ho ricevuto un'email di un cittadino di Palazziale. Leggo testualmente. Egregio consigliere Ardita, mi rivolgo a lei per chiederle se è tutto lecito l'allagamento del chiosco sul lungomare di Palazziale. Sono appena tornato dalla passeggiata in loco e ho visto che al posto del vecchio chiosco si sta posizionando una struttura enorme, bar veranda. Addirittura, da quello che ho potuto constatare, la nuova struttura è il doppio, se non il triplo, del chioschetto che è stato tolto. Il passaggio per la gente si riduce così, forse a 1,5 metri. È lecito tutto ciò? Peraltro il posizionamento della nuova struttura sta avvenendo di notte. Perché? Spero per non nascondere degli illeciti. In ogni caso a me sembra molto strano che sul lungomare così possa essere concesso uno spazio così enorme. La prego di informarsi e di informare me e soprattutto la cittadinanza di Ladispoli su questo caso, cordialmente. Non leggo per la privacy il nome. Entriamo in merito alla questione. C'è una delibera di giunta del 12 agosto del 2008, la 210, assegnazione e locazione alla cooperativa sociale Casa Comune 2000 del chiosco di proprietà comunale sito in Ladispoli, lungomare Marina di Palo. Senza leggere tutta la delibera, noi, a parte il costo di 3.000 euro annui del chiosco alla cooperativa, ma sono importanti soprattutto le finalità, in quanto si dice in questa giunta comunale, vista la convenzione scritta in data 8 giugno 2006 con la responsabile dell'area per disciplinare i rapporti con la cooperativa sociale Casa Comune 2000, in relazione al sostegno delle persone già seguite dal servizio sociale dell'ente occupate nel cantiere della scuola appartenenti a categorie svantaggiate. Io già una volta avevo espresso le mie perplessità, in quanto qui c'è scritto che dovevano essere state assunte 5 persone disagiate. Da quanto mi risulta, in passato io persone svantaggiate ogni tanto andavo al Malibu l'altro anno, non l'ho mai vista. Adesso si parla, come ha detto questo cittadino, di un chiosco che prima aveva dimensioni piccole e poi è diventata una mega struttura. Ma mi chiedo, è possibile che una cooperativa sociale che paga 3.000 euro annui un costo agevolato, un canone agevolato, in un momento è cooperativa sociale, in un altro momento si improvvisa e diventa un grande imprenditore che spende, non so se il costo di 80-100.000 euro per fare questo chiosco. Ho chiamato nella veste di consigliere comunale all'ufficio commercio, non risulta nessuna autorizzazione. Forse da qualche parte risulta una DIA. Io chiedo a lei, che è il primo cittadino che dovrebbe garantire la legalità e la trasparenza come sindaco a tutti i cittadini, ma che cosa è stato fatto lì? Da questo chiosco piccolo è diventata una grande struttura. Dalla cooperativa sociale si è fatta una sembra una speculazione commerciale. Poi parliamo, come diceva anche il collega Penge, prima aveva un chiosco a Bosco de Palo, un altro chiosco qua, 3 chioschi al mercato, ma poi ci sono anche delle perplessità sulla gestione anche del personale di questo signore, perché risultano pure svariate vertenze, e forse questo entriamo sulla materia del lavoro, che in un'altra sede sicuramente da qualcuno sarà risolto. Io pongo il problema della legalità sull'autorizzazione, pongo il problema che qualcosa di sociale si deve vedere da queste persone quando fanno delle convenzioni. L'ho fatto anche in altre occasioni, quando si parlava di strutture convenzionate che davano servizi per scuola per disabili. Voglio vedere un bagno di disabili lì vicino a questa struttura. Vorrei vedere, se è possibile, se a questa persona è stata data questa opportunità di non pagare 150.000 euro un chiosco, gli è stata data l'opportunità di non pagare un canone di mercato che potrebbe essere che gli altri esercenti pagano 1.000-1.500 euro al mese, questo paga meno di 300 euro al mese, con un sabato di agosto paga tutto il canone annuo. Allora, vorrei vedere lì, se è possibile, ogni tanto qualche disabile pure che va, accede allo stabilimento, agli ombrelloni, a un costo più basso rispetto ad altri stabilimenti. Su questo chiedo chiarimenti al sindaco, poi faccio la seconda interrogazione che parlo di tutt'altro.
Ma faccio anche la seconda, consigliere Ardita.
Faccio poi la seconda?
Sì, faccio anche la seconda, poi ci saranno le due risposte.
Allora, delibera.
Ardita, prego.
Allora, delibera di consiglio comunale 26 aprile 2010, protocollo 15191, numero 32 del 26/4, pubblicata il 4 maggio. Vado a leggere testualmente le dichiarazioni del sindaco, che dopo cortesemente ha fatto le congratulazioni alla Polverini e al nuovo assessore al bilancio della Regione Lazio. Voglio leggere questa che è una delibera di consiglio. Voglio anche fare una comunicazione. Comunico, come già noto, ma voglio comunicarlo ufficialmente al Consiglio, che l'assessore Autullo ha riconsegnato la delega all'urbanistica al sottoscritto, che in questa fase la detiene e quindi la esercita, diciamo, a interim. E la scelta dell'assessore Autullo è stata motivata dal fatto che, essendoci in atto manovre, in atto dei fatti che potrebbero così coinvolgere l'amministrazione comunale, è stata la scelta di responsabilità per evitare appunto che l'amministrazione comunale sia coinvolta in ogni eventuale manovra o altro atto, conclude il sindaco su un atto ufficiale. Quindi, io l'ho ringraziato per il lavoro finora svolto, significa quando un datore di lavoro parla con il lavoratore e dice: io l'ho ringraziato per il lavoro finora svolto e siamo sicuri che tutto potrà ritornare alla normalità appena, diciamo, le cose saranno chiarite. Chiarissimo, parliamo del 26, ma è possibile che a distanza neanche di due giorni, tre giorni, si è chiarito tutto quanto e si è fatta la delibera di giunta, dove credo che nelle delibere di giunta le convocazioni le fa il sindaco, le convocazioni sono del sindaco, credo una delibera del 27 e un'altra delibera del 29. 27/4, la convocazione l'anno 2, il giorno 27 aprile, nella sede del comune, in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si è riunita la giunta comunale. Convocato l'assessore. Successivamente, il 29, un'altra volta è stato convocato. Poi, le prime delibere di maggio, addirittura non solo è stato convocato, ma risulta presente che ha votato. Allora io le chiedo, signor sindaco, ci deve essere trasparenza, ma non nei confronti del consigliere Ardita, la trasparenza ci deve essere nei confronti dei cittadini, perché lei ha fatto anche un comunicato stampa a tutta la cittadinanza, non è quello che ha fatto Battilocchi, veramente che c'è da ridere, lasciamo stare quello che ha fatto sulla voce, e che lo invito per l'ennesima volta, l'ultima volta l'ho diffidato a non far passare i comunicati stampa attraverso l'ufficio stampa, questa volta... Non so, la persona che gliel'ha scritto, c'è scritto Ardita e Penge, poi il testo non c'è scritto niente da Ardita. Allora, se li faccia da soli i comunicati stampa, non li faccia fare a terza persona, perché se sul titolo c'è scritto Ardita e Penge, sul contenuto c'è deve scritto per Ardita, invece non c'è scritto nulla. Allora, la invito, però voglio tornare al sindaco, perché con lei Battilocchi è una perdita di tempo, tutto quella scritta alla fine, lo dico io, una perdita di tempo, anche perché la mia convinzione è che lei fra due anni sarà spettatore.
Consigliere, lei non deve dialogare con gli altri consiglieri, deve finire l'interrogazione.
Posso concludere?
Sì.
Posso dire?
E quello noi
non
vediamo.
Avrò neanche il gusto di vederlo come consigliere d'opposizione. Questo è il mio sondaggio, non l'ha fatto qualche giornale. Magari il gusto di averlo, invece io sono certo che lei fra due anni sarà spettatore, neanche consigliere d'opposizione, neanche avrò il gusto. Noi?
Ardita, posso? concluda.
Battilocchi dice addirittura...
Sì, concluda l'interrogazione, sia gentile, ci stanno altri quattro consiglieri avanti a lei.
Caro consigliere, magari mi chiamano a parlare.
Cinque.
Magari mi chiamano a parlare, capito? Mi devono chiamare, a parlare. Mandiamo tutte
silenzio,
le delibere.
Silenzio, per favore.
Non le delibere. Allora,
ha concluso,
torniamo al sindaco. La trasparenza, e faccio un paragone... E quando il ministro Scajola, il Consiglio dei Ministri, ha detto che non era più il ministro, e non è che si è presentato ai successivi Consigli dei Ministri, ma che è stato fatto? Cioè, è assessore o non è assessore? Lei dice forse le è rimasta la delega alla casa, ai fatti del... No, lei doveva tornare in aula, perché lei ha detto una cosa su un atto della delibera, ha fatto un comunicato stampa, hanno compreso tutti che questo signore non faceva più l'assessore, doveva tornare in aula e chiarire che il sorriso, nonostante, lo sai, mi fa piacere di lei.
Consigliere,
che
senta,
nonostante il sondaggio,
la domanda però,
la danno,
e concluda.
La danno,
rispetta, neanche il consigliere,
è vita. I sondaggi la danno che neanche si presenta, perché già hanno presentato altri candidati.
Non
rispetta
colleghi. Gli altri consiglieri
allora,
che devono parlare, Ardita.
I suoi colleghi.
Ci sta 15 minuti a far dire due cose.
Dopo le regionali hanno già anticipato che lei non sarà il prossimo candidato. Allora, a parte questo aspetto, vedo che ha perso il sorriso, però non. Torniamo.
Sì.
Sì, va bene, però queste cose con gli assessori solo lei le fa. Solo lei le fa queste cose. L'assessore c'è, l'ho fatto dimettere. Io vorrei capire i cittadini che cosa hanno compreso. Fa l'assessore sì o no? Questo le deve rispondere.
Oh, questa è la domanda.
Fa l'assessore sì o no?
Un'altra volta.
Ce lo dica lei.
Ha concluso, sì.
Attendo.
Allora, prima risponde sull'altra questione relativa al chiosco. Stia tranquillo, Battilo, chi un attimo, ma facciamo rispondere il sindaco, per favore. E poi. Sindaco. Per favore, consiglieri. Consiglieri, per favore. Battilocchi, per favore, sia gentile, faccia parlare il sindaco.
Allora, consigliere, era sa la differenza di status tra delegato e assessore? La sa?
Prego.
La sa.
Rispondano.
Non lo so io, però non l'hanno capito pure i cittadini quando lei ha scritto. Ma è possibile pure i cittadini
non lo
comprendono
sa.
Lei come
consigliere comunale non lo sa lei, qual è la differenza?
Io dico.
È preoccupante.
La sa lei? Non lo sa. Il prossimo consiglio comunale. Adesso lei studia una settimana, il prossimo consiglio comunale parliamo di questo, perché adesso mi sembrerebbe ingiusto parlare con lei di un argomento che non conosce, no? Quindi lei adesso un po' si approfondisce il tema e poi ne parliamo la prossima settimana, va bene? Detto questo, sulla prima cosa, sul primo aspetto, io le preciso intanto due cose. Lei vuole la risposta dell'assessore al commercio, avrà la risposta dell'assessore al commercio. Le preciso che quel chiosco è di proprietà comunale, pubblica, E quindi il comune non è che deve chiedere autorizzazione ad altri per fare certe cose. E le dico anche che noi 2 anni fa, come giunta, potevamo mettere al libero mercato il chiosco che era lì, in legno, anche abbastanza, diciamo, malmesso, cioè dire, noi guardiamo soltanto l'aspetto finanziario, che ci dà di più e poi non ci importa nulla. Oppure pensare a 5 ragazzi che, con handicap, che cresciuti, devo dire, con i servizi splendidi di questo comune, da quando avevano 5-6 anni, 5 o 6 anni, sono arrivati a 20 anni. E allora, quando parliamo tutti e diciamo che vorremmo che poi ci fosse un futuro di lavoro, un futuro lavorativo, perché chi ha l'handicap non deve sentirsi che con handicap, ma deve sentirsi diversamente abile, di questo siamo tutti capaci di parlare, poi però quando chiediamo a qualcuno di assumere quelli diversamente abili, si fa il vuoto. Allora noi abbiamo detto che avremmo dato quel chiosco a una cooperativa che faceva continuare l'attività lavorativa a ragazzi che facevano parte di un progetto finanziato dalla regione e dalla provincia e che però non aveva più fondi, cioè persone chiamate a lavorare, persone con handicap chiamate a lavorare, il progetto non era più finanziato e chi li aveva assunti non aveva più il finanziamento. Allora abbiamo chiesto se chi aveva assunto queste persone voleva continuare a farli lavorare, poteva continuare a farli lavorare, e abbiamo affidato la gestione di quel chiosco, il quale chiosco, essendo ad una cooperativa di tipo B, una cooperativa sociale di tipo B, e il quale chiosco però, avendo problemi statici, problemi strutturali, è stato chiuso per molto tempo e adesso riaprirà con proprietà comunale, perché quindi quello che lei vede lì è del comune, e probabilmente vedrà anche lavorare questi ragazzi che hanno continuato ad ottenere lo stipendio in tutto questo periodo, non sono stati licenziati, anche perché hanno in parte lavorato al mercato, in parte lavorato al Bosco di Palo, hanno continuato a lavorare grazie a questa scelta dell'amministrazione comunale. Sul resto delle cose lei potrà accedere ai documenti, potrà accedere alle altre risposte.
Grazie Sindaco. Consigliere Arditta, breve replica, brevissima.
Allora, intanto non ho capito se lei alla seconda domanda non vuole rispondere sulle sue dichiarazioni fatte il 26 aprile. Se lei vuole rispondere su quello che ha scritto, lo Stato delega o cosa, ma non l'ho capito io e non l'ha capito neanche i cittadini.
No, l'hanno capito tutti,
io non l'ho capito. Però lei non ha risposto. Lei deve rispondere su questo.
Consigliere, se lei non capisce le cose...
Lei deve rispondere, quello che ha dichiarato in aula.
Deve lei lo usi dall'altra parte. Io rispondo e ho risposto.
Che ha risposto?
Va bene, non ha capito. La prossima volta andiamo avanti.
Lei si è espresso bene, ha detto bene in aula, sui giornali hanno capito
Arditta,
che lei
o è soddisfatto
ha tolto la delega
all'assessore. Consigliere.
Tutti hanno capito che restava a fare l'assessore.
Consigliere, o è soddisfatto o non è soddisfatto.
No,
questo è il nostro regolamento. Non è soddisfatto.
Perché è il modo casareccio, questo modo di gestire.
Questo è il regolamento. Se non
casareccio.
Le sta bene, quando lei sarà
ha
sindaco.
Ha fatto capire a tutti.
Tra 100 anni, forse.
No, io non ho queste velità, anche perché se l'avversario è troppo semplice, forse mi aspetto quell'altro che è più forte. Questo significa,
diventerà presidente
70-30.
Del Consiglio.
Aspetto quell'altro. Aspetto l'altro forestiero. Tra l'anno, ma no, lui è troppo semplice. Allora, tornando alla questione del giorno, con lui è troppo facile. Uno lo spenderebbe neanche i soldi per la campagna elettorale. Allora,
perché spende i soldi per la campagna elettorale? È preoccupante questa cosa che ha detto Arditta.
Non è che quello.
I cittadini vanno a votare liberamente, non servono i soldi.
So.
Mi dispiace.
Sì. Allora, torniamo alle due questioni. Allora, sul chiosco, Presidente,
il sindaco le ha detto che verrà, le daranno una risposta.
No, ha detto un'altra cosa, faccia dire a me.
No, ha detto
Presidente,
questo.
Posso rispondere se sono contento?
No, lei non si può autointerrogare, consigliere Arditta,
oh,
no.
Ma posso
si
rispondere?
Dichiara o non si dichiara soddisfatto? Sta in replica, Arditta, ma se lo legga sto regolamento.
Ma se lo legga lei,
ma
lei glielo regala a rispondere. Lei non rispetta le regole, glielo ho detto 1000 volte.
Io glielo regalo, guardi, veramente, glielo faccio per venire
allora,
a casa, perché è impossibile.
Allora, il sindaco,
ma con i disegni sotto,
il
perché...
Il sindaco, come il 26 aprile, come nella delibera del 26 aprile, questa sera ha dichiarato, non so se lei è certo, che in quel chiosco lavorano 5 persone disabili, lei è certo?
Quando ho chiuso è difficile.
L'altro anno era aperto.
Cioè, non è colpa mia se lei non capisce.
Vabbè, lei è bravo.
Capito? 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 Capito?
Allora, no, no, lì era aperto l'altro anno il chiosco.
Io le ho detto le cose, o sì o no, è soddisfatto o
no. Amen, chiaro? Viene messa per male.
È piatto sprecato. Lei ha permesso una cosa.
Consigliere,
lei ha permesso con il chiosco una cosa fatta bene.
Ci stanno altri sei consiglieri.
Il chiosco che è diventato delle porte.
Ardita, le devo levare la parola.
Quella è una cosa fatta bene.
Ardita.
La notte si sono presentate delle volte quattro camion.
Peggio, parli da solo.
Quella è una cosa fatta bene. Ma come fa di queste cose? Lei garantisce la trasparenza in questo modo? Ci sono persone che lavorano la mattina e la sera dentro i bar.
Riprendiamo il consiglio comunale, dottoressa, per favore l'appello. Comunque il tempo per le interrogazioni, 1, 2, 3, 4, ci sono sei consiglieri che devono parlare. Non è possibile. Prima erano due, diventati tre. Pazienza, consigliere, bisogna farle come Dio comanda le interrogazioni. Mi dispiace, applichiamo il regolamento. Eh sì, consigliere Bocci. No, no, non mi fermo per niente. Il tempo è quello. Il tempo è quello, consigliere, stiamo ancora perdendo tempo. Riusciamo a fare solo l'interrogazione di Fioravanti. Questa è l'appello. È possibile l'appello? È possibile l'appello un attimo prima? Fioravanti, Garau, Di Girolamo, Asciutto, Voce ad Alessi. Dottoressa, l'appello, per favore.
Pagliotta, Crescenzo, Ardita, Giovanni.
Non è possibile lavorare in questo modo.
Asciutto, Franca.
È presente.
Astolfi, Massimo. Battilocchi, Roberto. Caredda, Maria Antonia. Cervo, Sergio. Chiappini, Antonio. D'Alessio, Nardino. Di Girolamo, Francesca. Fioravanti, Augusto. Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Uscito Piero, Voccio Antonio, Zonetti Andrea. Il numero legale.
Grazie. Fioravanti, 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 deve fare l'interrogazione? Molto velocemente, aveva chiesto la parola. No, Garau. Consigliere Garau, prego. Si sente, consigliere?